Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Donaci, Signore, la luce del Tuo Spirito, perché il dono della Tua parola ci trovi pronti ad accoglierlo e farlo fruttificare in noi, in frutti di misericordia e di bene. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Nel rimbalzo, diciamo, tra Antico e Nuovo Testamento, procederemo un po' così, no? Tra Antico e Nuovo Testamento, ecco, ritorniamo sul Nuovo Testamento questa sera, e su un passo del Vangelo. È il passo che dà il motto dell'anno della misericordia, no? Dal capitolo 6 di Luca. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questa l'ultima parte, è proprio il motto, ripeto, scelto dal Papa per questo giubileo della misericordia. E quindi era un testo d'obbligo, no? Su cui fermarci. Ma ovviamente non solo per questo. O diciamo, sei stato scelto come motto per questo anno proprio perché è un testo chiave, no? E nel confronto, nel percorso che ci porta appunto ad approfondire questo tema della misericordia, che ovviamente è ben più di un tema, è un grande mistero che abbraccia la nostra vita, ci trasforma, ci forma nel Vangelo. Quindi andiamo a leggere il contesto, ovviamente lo leggiamo nel contesto. Vi leggerò dal versetto 20, è l'inizio di questo discorso di Gesù. E leggiamo non tutto, ma una parte almeno del discorso, di questo discorso, che corrisponde in parallelo, diciamo, al discorso della montagna di Matteo, solo che nel Vangelo di Luca, in una forma più ridotta, non è sulla montagna, dice Luca, siamo in un luogo pianeggiante, no? E quindi Luca poi, da quel discorso della montagna di Matteo, prende alcune parti, non corrisponde pienamente, anche quelle parti sono, c'è qualche differenza. Anche proprio su quella frase, appunto, su cui ci fermeremo in modo più particolare, anche su quella c'è una bella differenza, no? Sono prospettive diverse. Diciamo pure subito che appunto per Luca è proprio il tema della misericordia il tema portante di tutto il discorso nella sua versione. Mentre Matteo da parte sua si preoccupa più di ritrovare il rapporto con il Signore e in uno stile di vita che sia ricerca della pienezza di Dio attraverso Cristo Gesù, in una reinterpretazione della legge, discorso della montagna, sulla montagna, richiama appunto Mosè, la legge data sul Sinai, e la nuova legge del Vangelo, che è quel discorso nel programma di Matteo sintetizza, esprime. E una grande sintesi del Vangelo nel Vangelo di Matteo. Anche qui nel Vangelo di Luca è una sintesi del Vangelo, ma appunto di quale Vangelo? Del Vangelo della misericordia, possiamo dire subito, di un Vangelo che parte proprio dagli ultimi. Andiamo a leggere appunto il testo. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonate. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Thank you. questa pagina del Vangelo è, come dicevo, un testo prezioso nel Vangelo di Luca, perché è una sintesi, non l'unica che troviamo, no? Ma certamente è una sintesi del Vangelo. E del Vangelo della misericordia, dicevo, che è il tema portante di tutto il Vangelo di Luca. Nel cuore del Vangelo di Luca c'è la parabola del padre e dei figli, no? Sicuramente è un altro testo su cui dobbiamo fermarci. Ma prima ancora di questo, no? Anche quest'altro che abbiamo letto, come avete sentito, raccoglie, si capisce, detti di Gesù, che magari Gesù, come anche nel Vangelo di Matteo, la stessa cosa, il discorso della montagna, mette insieme detti di Gesù in vari momenti, di vari periodi, di varie situazioni, no? E lo si capisce perché, no, è difficile cogliere un filo ben preciso, no? In un senso immediatamente logico di scorrimento, diciamo, del pensiero, anche se poi alla fine, anche se ci accorgiamo che sono detti o frasi quasi giustapposte, no? Perché si salta da una cosa a un'altra, no? A volte ci sono delle ripetizioni o sinonimi, quindi un po' farraginose, però no, c'è un filo che li unisce tutti, certo, no, no? Poi si coglie un'unità nella diversità di queste parole. E certamente, ecco, no, e in un caso come nell'altro, nel Vangelo di Matteo, come nel Vangelo di Luca, questa frase, questo confronto, questo invito, meglio, che mette a confronto noi e il Padre, beh, lì rappresenta veramente un punto culminante, no? Perché in tutti e due i casi, ripeto, sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca, quel confronto dice, ecco, lo specchio di fronte al quale ci troviamo, quelle parole da dove traggono il significato, quegli inviti, quelle parole di Gesù, da dove arrivano? Sarebbero senza senso se non messe a confronto con la grandezza e la realtà del Padre che si rivela. E rivelandosi ci invita ad essere con Lui e ad essere come Lui. E così sentiamo dire nel Vangelo di Matteo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E invece in Luca: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Sono due espressioni diverse che, ripeto, rendono bene la logica che c'è, ecco, dietro queste parole dell'uno e dell'altro, questa raccolta di Matteo e di Luca. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, appunto, in un Vangelo che invita alla perfezione della legge, al compimento della legge, alla pienezza della legge. E la pienezza della legge non è la legge stessa. Paradossale, no? Un giudeo che scrive ai giudei, i convertiti al cristianesimo ovviamente, e fa capire che la legge, la pienezza della legge, la perfezione della legge non è nella legge stessa, ma è nel Padre. È il Padre che è perfetto, non la legge. Anche se in quella legge parla ancora la perfezione di Dio, è Dio che parla, ma è Lui il metro di riferimento, non un testo scritto, che pure va interpretato. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. siate pieni, il testo proprio letteralmente tradotto sarebbe siate pieni come è pieno il Padre vostro, della pienezza del Padre. Quella pienezza che, ripeto, può essere solo in una persona, in Dio stesso, e in noi, se ci lasciamo colmare, non sta in parole scritte su un libro, per quanto possa essere prezioso e importante, ma se rimangono su questo libro, queste parole non salvano nessuno. Matteo, Luca ci fa vedere un altro aspetto, che è quello appunto della misericordia, perché per Luca la pienezza di Dio si esprime soprattutto pienamente, ecco, nella misericordia, no? In quella parola per Luca c'è tutto. Per cui se deve dirci che cosa dobbiamo essere, beh, ci dice siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. Come misericordioso il Padre. Allora, ecco, è lì la pienezza, in quel come, il come del Padre che diventa anche il nostro. E vedete, non è solo formale, è un come che ci, come anche nel Vangelo di Matteo, è un come che dà anche la nostra identità e ci mette in cammino. Perché in un caso come nell'altro si tratta di camminare in quella direzione, non ci siamo arrivati, non saremo mai arrivati. Quel come lascia anche uno spazio, appunto, no? Sempre ad un più che si deve compiere nella nostra vita. Altrimenti penseremmo di averlo già fatto, oppure lo cristallizziamo in norme, no? Che aggiusteremo secondo il nostro comodo. Invece, come il Padre, quell'espressione, quella parolina come, ci spinge continuamente avanti. E ci fa trovare nel Padre appunto una realtà personale che ci invita, che ci sostiene, ma anche ci invita a camminare. E ripeto, è la misericordia per Luca il cuore, no? Del Vangelo. Tanto questa espressione, vedete, anche leggendo, vi accorgerete che ha un posto suo, si staglia anche nelle parole che vengono, che abbiamo letto, no? Questi vari inviti, detti di Gesù. Quando arriviamo a quella frase lì, penso che non ci voglia una grande preparazione, no? Biblica, per capire che, ecco, lì è il centro. Siamo in realtà verso la fine. È preparata da tutto quello che precede, è seguita da un'altra sottolineatura. Ecco, guardiamo ciò che precede, come la prepara, no? Come, per dire appunto che cos'è misericordia, no? E Luca parte da lontano, un po' come era partito anche Matteo. Anche lui parte con le beatitudini, ma le beatitudini di Luca, avete notato, non sono le beatitudini di Matteo, sono diverse la tradizione, no? E il modo in cui le trasmettono. Beati i poveri in spirito, no? Era la prima, perché di essi è il regno dei cieli. E invece Luca trasforma quel povero in spirito in poveri, basta, non c'è poveri in spirito, poveri. Poi là abbiamo i miti, i misericordiosi, no? Ci sono alcuni atteggiamenti operatori di pace, invece qui no, qui si tratta di quattro situazioni che sono condizioni di povertà reale. Perché dice, beati i poveri, beati, attenzione, non dice quelli, voi, il linguaggio cambia anche in questo, perché Luca lo trasforma in una seconda persona e con un linguaggio confidenziale, detto a voi, a te, a voi, seconda persona, plurale, beati voi. E non è un'affermazione generale, ma diventa, ripeto, più personale in Luca, più intima, più diretta. Beati voi, a voi che ascoltate, dice poi più avanti, di nuovo Luca, no? Fa dire a Gesù, a voi che ascoltate, io dico. Ecco, è anche qui. Beati voi, poveri, beati voi che avete fame, beati voi che ora piangete. Beati voi quando gli uomini vi useranno, vi metteranno a bando, vi insulteranno, vi disprezzeranno, eccetera. Quattro situazioni di povertà reale, di mancanza, di sofferenza, di rifiuto. Sono quelle situazioni che Luca ci fa capire sono appunto il luogo dove Dio ci aspetta. E dove Dio ci trova. La povertà, l'aver fame, no? È una disgrazia, il pianto, il rifiuto. Diventano per Luca i paradossi della vita, dove appunto nella mancanza, nel vuoto, invece si ritrova la pienezza. Vostro è il regno di Dio, sarete saziati, riderete, rallegratevi. In quel giorno esultate, la vostra ricompensa è grande, sarà grande. La ricompensa di cui parla poi di nuovo dopo, versetto 35, grande la vostra ricompensa, tanto che appunto abbiamo queste due parti, no? Con la prima parte con le beatitudini e poi la seconda parte, prima di arrivare a quel siate misericordiosi, no? Come è misericordioso il Padre vostro. E ci sono queste due parti che finiscono tutte e due con questo richiamo alla ricompensa che il Padre darà. A chi vive nella povertà, perché in quella povertà il Signore non è assente, come invece pensavano molti a quel tempo. Sapete, c'era una mentalità per cui chi era diseredato, povero, no, mancante, era anche in qualche modo maledetto da Dio. No? Lontano pure da Dio. Come se quella situazione appunto fosse per colpa sua e poi per tutto quello che appunto, no? Significa anche perfino allontanamento da Dio, appunto. Mentre a chi va tutto bene, beh, lì c'è la benedizione di Dio. E invece, ecco, Luca attraverso Gesù guarda la storia diversamente, la storia degli uomini, e vede nella povertà non appunto un segno della maledizione di Dio, ma un segno di Dio, un luogo quasi teologico, no? Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Che diventa un richiamo ovviamente a voi che ascoltate, a noi che ascoltiamo. perché in quel luogo appunto Dio ci attende. Le povertà degli uomini non sono appunto ripeto, la maledizione di Dio, ma è piuttosto invece il luogo dove Dio c'è e ci attende. Infatti sono accompagnate, come non c'è nel Vangelo di Matteo, da quattro guai, sono quattro beatitudini e quattro guai. Guai a voi ricchi, guai a voi che restate sazi, guai a voi che eredite, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agirono i loro padri con i falsi profeti. E guai al mondo falso, al mondo che vive per se stesso. Non è anche qui, ovviamente è chiaro che Luca non vuole creare due classi, no, dei benedetti e maledetti, no, sta dicendo, e ce lo fa capire meglio nella seconda parte, quei guai, guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione, fa pensare a qualcosa che è già qui, avete avuto tutto qui. E beh, quando sarà il momento di avere la pienezza, l'avete già avuta, la vostra. E quell'avere qui, e quella soddisfazione qui, si trasformerà in tappo che impedisce alla pienezza di incontrarci, di arrivare, di riempirci davvero, no? Se ci accontentiamo della falsità, della falsa pienezza che c'è nel mondo, il rischio è che rimarremo con quella moneta falsa e non con quella vera che viene da Dio. I poveri, chi soffre, i diseredati, i rifiutati, sono nella migliore condizione per capire che c'è qualcosa di più grande in questa vita e oltre questa vita. Ecco, la misericordia di Dio che appunto è vicina soprattutto a chi capisce che in questa vita non c'è tutto, mentre chi pensa che questa vita appunto sia fatta di solo ricchezza, sazietà, di riempire la pancia e ridere e trovare soddisfazione, avrà avuto la sua consolazione. Non può dire beato, eppure noi lo diciamo. È un paradosso, no? E questo è il paradosso della fede, cioè, che è esattamente al contrario di come diciamo noi, perché noi invece diciamo beati, beato quello o dell'altro che sta bene, beato quello che non ride, che è beato lui, no? E invece è al contrario, no? Guai! Come mi dà fastidio, c'è una parola, no? Che noi diciamo, sento dire spesso, no? Proprio oggi passavo davanti a una persona disabile, è passata una signora, io stavo passando, io la signora veniva, io andavo là, la signora con un'altra, poverina, che brutta parola, poverina, no? C'è questa parola di commiserazione che è una delle peggiori che abbiamo, no? Perché lui è beato. Poverello siamo noi, no? Chi lo dice poverello è probabilmente in quella condizione di essere commiserato, non a chi viene detto, normalmente. Il Vangelo inverte le parti, no? Perché la pienezza non è dove pensiamo noi che sia. La pienezza non è dove pensiamo noi che sia. Ecco, questo subito ci dice, no? In quel primo passaggio, no? Gesù. E quelle beatitudini, quei guai, no? Ci fanno riflettere, dice, ma com'è? Viviamo in un mondo invertito? Sì, sì, è vero. Viviamo in un mondo in cui le cose sono un po' invertite, a volte da noi, no? C'è un altro disegno di Dio. E appunto, seconda parte, ma a voi che ascoltate, io dico, quindi, a voi che ascoltate, se avete ascoltato bene quello che ho detto, no? Perché se già alle prime battute dite, non ci troviamo, lasciamo perdere, le seconde proprio non ascoltiamo le prove perché non avranno niente da dirci, no? Perché se non abbiamo capito la prima, e come capiremo, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, impossibile, no? Impossibile capire questo. Vedete, quello che Matteo nelle sue beatitudini ha messo insieme, no? Perché se leggiamo bene le beatitudini di Matteo ci sono tutte e due queste dimensioni. Invece Luca le ha separate. Mette prima la realtà e in quella realtà ci fa interrogare, poi ci dice, ecco, gli atteggiamenti giusti. Se vogliamo un mondo diverso. Se vogliamo un mondo diverso, più giusto, più vero, non falso. Questi sono gli atteggiamenti giusti. A voi che ascoltate, se avete ascoltato, non udito soltanto, se avete ascoltato, se avete capito, allora io dico, amate i vostri nemici, e non vi sembrerà una pazzia. Avrà un senso questo. Fate del bene a quelli che vi odiano, avrà un senso. Non è uscito pazzo Gesù. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Acchiti per quote sulla guancia, vedete che sono detti, appunto come dicevo, che Gesù probabilmente ha detto in varie situazioni, eh? Luca li raccoglie tutti qua e sono come tanti, no, perché erano come dei pugni nello stomaco, beh, uno appeso all'altro, bum, bum. A smontare le nostre visioni, no? Di parte. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare nemmeno la tunica, da chiunque ti chiede, a chi prende le cose tue non chiederle indietro. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Altra frase che vedete si installa, perché tutto quello che ha detto finora, ecco, trova in questa frase un significato. Perché non rispondere all'odio, alla violenza, allo stesso modo, no? Alla sopraffazione, allo strapotere. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Attenzione, una frase che viene da una sapienza, dove tra l'altro, se vedete, non c'è nemmeno riferimento a Dio. Questa è una sapienza veramente umana, che può capire anche un ateo, lo può capire questo. Non c'è bisogno nemmeno essere credenti per capire questo. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. C'è un corrispondersi di azioni che sono legate appunto a un obiettivo che guarda lontano. Ecco, Gesù ci fa guardare più lontano, come d'altra parte dovremmo fare anche appunto nel nostro comportamento, nel nostro agire, no? Nel nostro educare. Pensate all'educazione dei ragazzi, no? Dei bambini. Noi molte volte vorremmo un'educazione, no, come in tutte le cose in realtà, no? Il ti e il dammi, cioè il tutto pronto. vorremmo un'educazione tipo quattro salti in padella, ma non è così, no? Perché nell'educazione è fondamentale quello che tu fai vedere, mostri, insegni con la tua vita, non con le parole, o in un momento dove tu appunto in quel momento vuoi che il ragazzo ti dia ragione. Se spesso te la darà pure, no? Ti farà fesso, ti dice sì, va bene, sì. Poi farà quello che vuole. Non è quello. Oppure, no, pensiamo che sia la frusta oppure il gridare, no? Oggi si grida sempre di più, no? Pensando che sia quello che poi è risolutivo, no? E invece di avere la pazienza e la forza, perché ci vuole pazienza e forza nell'educazione, no? Di mostrare appunto la verità di una cosa. Se una cosa è giusta, è vera, non ha bisogno di essere affermata con la forza o gridando. E anche un ragazzo ci può arrivare a capirlo. Ma ci vuole fermezza e pazienza. Pazienza e fermezza. Non violenza, no, c'è bisogno. Se arriviamo a quello, ecco, abbiamo perso un'occasione. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. E se tu vuoi il bene, non lo puoi ottenere col male e con l'odio. E con una forza maggiore, no? Tu dici, io ti faccio quest'altro. E si entra in una spirale, no? L'odio porta in una spirale che porta sempre di più a crescere, è quello che stiamo vedendo nel mondo, no? Stiamo sbagliando strada se pensiamo che appunto sia questo l'odio che risolve l'odio. È quello che sta dicendo Gesù. Ecco, tutti quei detti hanno questo significato alla fine. Amare i nemici, cioè, non è che Gesù ci sta chiedendo una cosa sovrumana. Beh, forse sì, in qualche modo, ma no, non ci sta chiedendo qualcosa di sovrumano, sopra l'umano, dentro l'umano, più umano, un più di umanità ci sta chiedendo Gesù, non un meno di umanità. L'uomo è questo, il più umano, non il meno. È bello questo, perché ci fa protagonisti, ma non dei protagonisti a cui siamo abituati oggi, no? O il protagonismo a cui siamo abituati oggi, che in realtà è un profondo egoismo ed egocentrismo. Il protagonismo di cui parla Gesù, il protagonismo a cui ci invita Gesù, è il protagonismo del dono. E guardate com'è chiaro nelle parole che seguono. Dopo questa frase che fa da spartiacque, appunto, delle parole ancora più chiare. Queste domande, che sono domande retoriche, cioè domande che hanno già una risposta evidente, no? Appunto, sono evidenti sempre in quella logica di quell'ascolto e di quell'umanesimo che Gesù propone, eh? Altrimenti sono anche queste illogiche, pazzia. Dobbiamo fare una scelta. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. No? Guardate il ragionamento di Gesù come gira bene, funziona, è vero. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. Anche il peccatore, il delinquente più incallito, certo, ama, qualcuno lo ama. Poi, da vedere come. Se se si permette a quella persona poco poco di uscire fuori dal limite imposto, quell'amore si trasforma in violenza, no? Irrefrenabile. Guardate le faide, guardate, no? Nel mondo della mafia, no? Dell'andrangheta, chi prova a fare una cosa diversa da amato diventa eliminato, una cosa diversa, no? E no, non è questo l'amore, dice Gesù, questo lo fanno pure i peccatori. Amare chi ti ama, cioè amare chi sta alla tua, al tuo amore, no? Non è amore. È vero. È vero. Non è amore. Questo. È dipendenza. Chiamiamolo in un altro modo, dice Gesù, ma non chiamiamolo amore. Con che coraggio lo chiamiamo amore? Amare chi ti ama. Cioè chi ti corrisponde. No? Rischia di non essere il vero amore. Rischia. Non è detto che sia sempre così, ma se la legge fosse questa dell'amore, non funziona, dice Gesù. L'amore vero chiede un'altra cosa. E torna di nuovo, vedete, a quel riferimento, a quel primo passo che ci è chiesto. Come volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fate a loro. Cioè voi dovete essere i primi, tu devi essere il primo nell'amore. Non invece, no, in un tè e danni, no, in un ping pong che non è la legge dell'amore. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Attenzione a quella frase, quale gratitudine vi è dovuta? È stato tradotto così in italiano. È una frase un po' difficile da tradurre, no? Perché dice, c'è una parolina, pole caris estin, you mean, quale, tradotto letteralmente, quale grazia è a voi? Quale grazia è a voi? Il senso che gli è stato colto, che è stato dato nella traduzione è: quale gratitudine vi è dovuta? Perché nel parallelo di Matteo, se andate a vedere Matteo, il Matteo dice: qual è la ricompensa a voi? Parla di ricompensa. Qual è la ricompensa a voi? Allora, vedete, nella traduzione italiana della parola che invece è andata a mettere Luca, che ha cambiato Matteo, no? Matteo invece di mettere misdos, la ricompensa, no? Il salario, ricompensa, mette grazia. E però attenzione, perché secondo me, cambiando la parola, il significato è un po' diverso. Perché non si può tradurre tanto facilmente così. Grazia. È stata tradotta gratitudine. Quale gratitudine vi è dovuta? Ma che significa quale gratitudine vi è dovuta? No? Sì, qualcosa, no? In compenso, no? Ma se è caris non è compenso. Se è grazia non è compenso. E se invece il significato fosse, o si potesse cogliere in più, più che in questo, ci può essere forse pure questo, certo, come qualcosa che appunto ci spinge a qualcosa di più grande che io ricevo, vivendo il bene. Ma lo ricevo o c'è già? Quale grazia è a voi? Letteralmente è un presente. Quale grazia è a voi, vi appartiene? è vostra. Se fate questo, se fate questo, quale grazia è vostra? Se amate quelli che vi amano, quale grazia è vostra? Attenzione, perché ho ripetuto 3 volte. E poi dice: e se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Quale grazia è a voi? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Qui non c'è il verbo essere, veramente, no? Non c'è il verbo. Quale gratitudine a voi? Nell'ultima. 3 volte. Vedete, 3 volte ripete sempre questa cosa, sottolineando sempre in situazioni molto simili, no? L'amore, il bene, fare il bene, prestare, no? Ma sempre poi con quella cosa di dire: ma se tu presti e speri di ricevere, ami e poi speri di essere amato, per essere amato, fare il bene per ricevere il bene, ma che grazia hai? Qual è la grazia che hai? La grazia. Vedete, a chi ci riporta quella grazia? Come anche in Matteo, quella ricompensa. Ma a chi ci riporta? Dicendo grazia, però, vedete, rispetto a Matteo, diventa ancora più chiaro il discorso, perché poi anche Matteo, dopo, nel capitolo 6, siamo al capitolo 5, quando qui il parallelo, poi nel capitolo 6 ciò chiarisce bene quella ricompensa, che significa, che sta pensando. Non pensate appunto che Dio poi, ecco, voi fate bene e io vi ricompenso. No, non è questo. Ecco, Luca ce lo rende ancora più chiaro, che non è questo il concetto. Perché anche questo sarebbe assolutamente, come dire, insufficiente. Comportarsi in un certo modo, perché poi così, no, quella grazia, appunto, è già tua. Quella grazia ti appartiene già. Quel dono che viene da Dio. Caris significa grazia, dono. Quel dono che ricevi da Dio è già tuo. Appunto, non lo rendere vano, non lo vanificare, sta dicendo Gesù, ci sta dicendo Luca. Amate invece i vostri nemici, di nuovo ripete, vedete, riprende alla fine le stesse parole dell'inizio di questa parte, no? Fate del bene, prestate senza sperarne nulla, risintetizza questi quei 3 atteggiamenti di quelle domande, no? E la vostra ricompensa sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Perché Egli è benevolo. Matteo in questo è ancora più bello, direi, perché qui è sintetizzato, no? Cioè, Luca sottolinea il fatto che Dio è benevolo e buono. Attenzione, che usa una parola prestosa, ma che è proprio anche qui, ci avvicina alla misericordia, si sta avvicinando a quella frase, no? È la benevolenza di Dio. Dio è benevolo verso chi non è capace di ringraziare, gli ingrati, gli acaristos, quelli che non hanno grazia. Quelli che non sanno dire grazie alla grazia, non la sanno riconoscere. Ma Dio non si ferma nemmeno di fronte a questo. Dio è benevolo verso tutti. Dicevo, Matteo lo rende come un'immagine ancora più bella, direi, no? Quando dice, no, nel parallelo suo, che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. No? È bello, no? Dio dà senza guardare se sei buono o cattivo. Ma se tu dici che hai ricevuto quella grazia, capite? A voi che ascoltate, io dico, attenzione, perché tutto il discorso della montagna, non so se avete notato, è ed egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli diceva, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, attenzione a questa scena, guardate come Gesù guarda i discepoli non dall'alto, dal basso. Caspita, che educazione, no? Questa è l'educazione, no? Che ci dà Gesù. Non ci guarda dall'alto e ci dice fate questo, questo, quest'altro. No, non è questo il discorso. Luca dice che Gesù non è nemmeno sulla montagna, è il luogo pianeggiante, ma non solo non è il luogo, è il luogo pianeggiante, ci guarda dal basso. Alzati gli occhi verso i discepoli, diceva. Allora, sta parlando a noi discepoli, questo discorso è per noi. A voi che ascoltate io dico, ma sta grazia che avete ricevuto, che fine le avete fatto fare? Quale grazia avete? Non quale gratitudine vi è dovuta. Ripeto, io lo leggo di più in questa chiave qui. Ma la grazia che avete ricevuto, che fine ha fatto se non siete capaci di amare gratuitamente? Ma solo di amare se avete contraccambio. E vuol dire che non avete la grazia di Dio. Questo lo fanno pure i peccatori, i pagani, tutti. Tutti sono capaci di amare chi ama, chi ti risponde o corrisponde. Il problema è riuscire ad amare chi non ti ama. Lì è più difficile. E vedete, sta diventando un richiamo fortissimo questo, no? Sia in quello che viviamo nella comunità, ma anche in quello che viviamo nel mondo. E qui la radice della scelta non violenta del cristiano. Perché si tratta di seguire appunto la scia del Padre, la sua benevolenza, la sua misericordia. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ah, adesso abbiamo, penso che lo capiamo di più adesso che vuol dire, no? Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, che è ricco di grazia. Ricordate, no? Il testo della volta scorsa dell'Antico Testamento. Vedete, Gesù sta rileggendo anche l'Antico Testamento. Quel caris, quella grazia, quel Christos, quella benevolenza, ci riporta all'Antico Testamento, a quel testo che abbiamo letto la volta scorsa, l'Esodo, proprio il libro della legge, nel testo della legge. Ecco, Gesù interpreta la legge fin nelle più recondite pieghe. La piega più recondita che ci porta nel cuore stesso di Dio è proprio quella, è la grazia. È la grazia che si trasforma in misericordia, perché se tu sei graziato, no? Se tu ti senti graziato, cioè colmo di quella grazia, attenzione, nel Vangelo di Luca vi ricorda qualcosa, no? Grazie. È la prima parola che è stata detta a chi? A Maria. Siamo all'inizio, alle prime battute del Vangelo di Luca, no? Rallegrati. Anche qui dice rallegratevi, piena di grazia. Piena di grazia. Quindi non è solo per Maria. Anche per noi, tutti. Ecco, che fine fate fare a questa grazia? Se la mettete nelle vostre bilance, non ci sta più, perché la grazia è fuori dalla bilancia, non si misura, è senza misura. È grazia, è grazia, è gratis. Se uno gli dice pigliate gratis, voi andate a misurare, non sa capire quello che potete, no. Ti ho detto di più possibile, gratis. E perché nelle cose spirituali questo non funziona? Quella grazia che abbiamo ricevuto, perché non funziona? Attenzione a ciò che viene dopo, perché subito dopo mette quello che è uno dei pericoli più grandi nell'impedire la grazia. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi in cambio. Con la misura con cui misurate sarà misurata a voi. Quindi attenzione alla misura che avete. E fa tre esempi di come appunto noi invece tentiamo a misurare le persone. A volte noi stessi, perché attenzione, queste cose valgono anche per noi, non solo per gli altri. Il giudizio, la condanna, la mancanza di perdono. Guardate che a volte, per primo non le viviamo con noi stessi tante volte. Siamo incapaci di perdonarci, no, di guardarci senza giudicarci noi stessi. Poi, di riflesso, è moltiplicato per 100 sugli altri. E invece, ecco, il dare senza misura, no? Di Dio, la grazia. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, date e vi sarà dato. Ecco, noi in questa vita possiamo essere un canale, siamo un canale di questa grazia. Questa è la misericordia di Dio. Ecco, Dio è misericordia perché appunto al povero, sul povero si abbassa e dà. A chi si crede ricco non può dare. Lo impedisce, c'è un tappo. Ricco appunto, vedete che allora quei termini ricchezza, vedete come si trasformano nella seconda parte in dimensioni spirituali, non è solo materiale, è spirituale. Perché se io confido nelle cose materiali e guardo solo a quelle, alla fine io non vedo più. Questo è il grande rischio che vede Luca, sottolinea l'Evangelista Luca. Io non vedo più le cose spirituali, veramente umane, ciò che mi fa uomo. E divento incapace di vedere le cose bene. Ecco allora, diventiamo giudicanti, diventiamo quelli che condannano, quelli che si aprono sempre con qualcuno. C'è sempre il colpevole, c'è sempre, no? No. Ecco, chiediamo al Signore di farci entrare in una logica diversa. Sono andato un po' oltre, ma è un testo di grande ricchezza. Ecco, facciamo comunque qualche minuto di silenzio, in cui, ecco, chiedere al Signore appunto di comprendere la grazia, no, che ci avvolge, che ci porta, che abbiamo ricevuto e riceviamo nella fede, nell'incontro con Lui, e che diventi davvero il motore tutta la nostra azione, del nostro essere e del nostro agire.